Allora, nasco come astronomo X, per cui mi occupo soprattutto di astronomia X, però siccome non disdegno anche le altre lunghezze d'onda, in particolare adesso mi sto occupando di questo SCA di cui parleremo più avanti, per cui ho anche già fatto un po' di esperienza in radioastronomia nel mio passato e per cui adesso cercherò di raccontarvi qualcosa di radioastronomia. E, come dicevo, è la prima volta che faccio questa presentazione, e per cui
siamo le cavie.
Voi siete le cavie, se non capite qualcosa, se qualcosa non vi sembra chiaro, alzate pure la mano e fate domande, e che così riusciamo ad andare avanti in maniera più semplice per tutti. Inizierò un pochino con un po' di storia dei primi strumenti radio e delle prime scoperte dovute alla radioastronomia, lo sviluppo delle antenne interferometriche, una brevissima rassegna delle sorgenti di onde radio e poi alla fine i progetti futuri che verranno fatti con SCA. Brevissima rassegna perché se no stiamo qua fino a dopodomani, invece sappiamo che abbiamo il tempo limitato. Allora, innanzitutto la radioastronomia inizia praticamente nel secolo scorso, devo ricordarmi di dire secolo scorso, stavo per dire questo secolo, 1900. Le prime onde radio sono studiate da Karl Jansky, Marconi vince il premio Nobel nel 1909 per le sue ricerche sulle onde radio, non devo stare a raccontare qua gli esperimenti sulle trasmissioni di Marconi, è una fisica, è una scienza che ha molta attinenza anche con l'Italia, ovviamente, la radioastronomia. Queste sono le prime antenne e come vedete sono proprio dei fili che funzionano da antenna. Adesso il bello di questa antenna, lo vedete, montata su ruote, poteva essere orientata nel cielo. Una delle prime osservazioni fatte da Jansky, appunto, è stata quella di vedere un segnale molto forte che veniva visto tutti i giorni, periodicamente, e ogni giorno 4 minuti prima. Allora, questa cosa era una cosa abbastanza caratteristica delle sorgenti celesti, del cielo celeste, e infatti, dovuto allo spostamento della Terra in orbita intorno al Sole, e in effetti si scopre che questa sorgente, che è molto forte, proprio proviene dal centro della nostra galassia. Quella prima sorgente extragalattica scoperta è il centro della galassia.
Dove ha fatto queste ricerche?
Negli Stati Uniti, non Stati so Uniti. Dire esattamente
no,
dove,
ma... Negli
Stati Uniti.
Perché credo fossero gli inglesi, quindi.
Questo è Grotereber invece, nella sua antenna, sempre negli Stati Uniti, le prime mappe della nostra galassia. Vedete, questo qui è il piano della galassia, la zona più brillante è la zona centrale del nucleo della galassia, e poi si vede proprio che il piano della galassia emette onde radio. È una mappa ovviamente molto molto preliminare. Però si vede chiaramente che il piano della galassia è una sorgente di onde radio. Questa è una mappa più recente, in cui si vede proprio tutto il cielo, e si vede chiaramente l'emissione del piano della galassia e alcune zone di emissione radio molto evidente che escono anche dal piano della galassia. Questa è una cosa che probabilmente è legata, adesso sappiamo, a forse emissioni di raggi gamma anche, che sono stati visti col satellite Fermi recentemente. Non è ancora esattamente chiaro che cosa sia la causa di queste formazioni, che sono molto grandi, delle dimensioni di una frazione significativa della dimensione della nostra galassia. Arriviamo alla scoperta della radiazione di fondo. Qua vediamo i Penzias e Wilson, forse li avete sentiti nominare, è una scoperta che è abbastanza ha colpito anche l'immaginario, con l'antenna con cui hanno scoperto questo rumore di fondo. Le antenne radio stavano diventando importanti proprio per le trasmissioni. La radioastronomia è arrivata dopo come utilizzo scientifico delle onde radio, ovviamente. la cosa interessante erano le comunicazioni radio. E questi due signori stavano cercando di migliorare il più possibile la loro antenna in maniera che fosse un'antenna con un segnale buono e poco rumore. Il rumore disturba ovviamente la ricezione dei segnali radio. E per cui hanno cercato di isolarla, hanno capito quali erano le fonti di rumore, per esempio le automobili erano una fonte di rumore, varie attività umane intorno alla zona dove stavano osservando, erano fonti di rumore, loro man mano cercavano di isolarle, di evitare, di fare in modo che l'antenna avesse la miglior resa possibile. E però non riuscivano assolutamente ad abbattere il rumore oltre un certo limite. Qualsiasi posizione mettessero, qualsiasi cosa facessero, sono anche andati, c'era una famiglia di piccioni che aveva fatto il nido dentro nell'antenna, sono andati anche a cacciar via i piccioni dell'antenna perché pensavano che quelli fossero una fonte di rumore. E niente, non riuscivano assolutamente a eliminare questo rumore. Qualsiasi direzione del cielo guardassero, questo rumore c'era e non era consistente con le misure che avevano fatto del loro strumento, e per cui erano veramente imbarazzati da questa cosa, e alla fine hanno deciso che probabilmente questo rumore non era un difetto dell'antenna, una costruzione dell'antenna, ma era un rumore vero che si osservava guardando al cielo. E scoprono a un certo punto che altri vogliono pubblicare questo lavoro, e scoprono che ci sono degli altri scienziati che avevano fatto una previsione che ci fosse proprio questo rumore di fondo nell'universo, e sono ricordati qua, erano Alfred, Hermann e Gamow, che hanno poi scritto un articolo, hanno chiesto a Hans Bethe di partecipare in maniera ad avere un articolo che fosse Alfred, Bethe e Gamow, giusto per fare una piccola divertimento su questa cosa. Previsto nel 48, l'osservazione di Penzias e Wilson è del 64, il valore assoluto misurato era un po' diverso dalle previsioni, ma parliamo diverso di un fattore 2 circa, per cui in astronomia vuol dire che la previsione era assolutamente esatta, e osservano questo rumore in qualsiasi zona del cielo guardino. La previsione era appunto che questo fosse l'eco, in qualche modo, dell'esplosione che aveva dato inizio all'universo, del Big Bang, e questa radiazione che ha una distribuzione di corpo nero, e vedete questa è la forma proprio dell'emissione come ci si aspetta, e questa emissione dipende dalla temperatura. La temperatura di questa radiazione, man mano che l'universo si espande, possiamo pensare che le onde che hanno provocato questa radiazione si allunghino, si stirino un po', la lunghezza d'onda diventa sempre maggiore, perciò la temperatura diventa sempre più bassa. E perciò la previsione era che la temperatura fosse dell'ordine dei 5 gradi Kelvin. In realtà loro la misurano ed è dell'ordine dei 3 gradi Kelvin, infatti si chiama anche radiazione a 3K comunemente. Questo punto sta proprio su questa curva teorica, e questa è la misurazione di Penzias e Wilson nel 64. Penzias e Wilson prendono il Nobel nel 78 proprio per queste scoperte. Successivamente questa radiazione è stata studiata ancora da vari strumenti, COBE per esempio e WMAP, e qua vedete le mappe dei residui. Che cosa vuol dire i residui? La radiazione è stata fatta, questa invece è una misura fatta con COBE a tante frequenze diverse. Vedete, ciascun quadratino è una misura diversa fatta da questo strumento COBE, e la riga rossa invece è la linea teorica. Allora, i quadratini sono veramente le misure, non descrivono la linea teorica, non sono messi lì apposta, stanno esattamente sulla linea teorica di questa temperatura. La radiazione a 3K, che in realtà adesso sappiamo 2,725 gradi Kelvin, ma crede abbastanza bene lo stesso, è esattamente uniforme, ha la stessa temperatura in qualsiasi direzione noi guardiamo. Se sottraiamo questa misura di radiazione di temperatura uguale, troviamo dei residui. Questi sono i residui che vede COBE, questi sono i residui di WMAP. Questa mappa magari l'avete vista nell'androne qua salendo, è molto più grande, molto più bella. Queste sono le misure dei residui. Che cosa vuol dire i residui? Che qua la temperatura è, dove vedete il rosso è un pochino più alta e dove vedete il blu è un pochino più bassa, di questa misura di 2,725, ma le differenze sono di una parte su 100.000, cioè sono a una cifra che qua non è riportata, okay? Per cui la temperatura è esattamente quella in qualsiasi direzione si guardi. Chiaramente per fare quella misura bisogna tener conto del fatto che noi stiamo all'interno di una galassia, che la galassia si sposta, che noi siamo in moto, eccetera, eccetera, che la galassia emette onde radio, per cui per arrivare a questa misura bisogna aver sottratto tutte le altre componenti di emissione radio che stanno intorno a noi. Ma questa è una cosa che sappiamo fare ormai abbastanza bene. Perciò questa è una scoperta fatta appunto nel 64 e che oggi possiamo confermare con molta precisione. C'è questa radiazione a 2,725 gradi Kelvin che permea tutto l'universo e che è una delle dimostrazioni migliori del fatto che appunto la teoria del Big Bang è probabilmente corretta, almeno a grandi linee, nella descrizione del nostro universo. Queste sono le misure più recenti della radiazione della nostra galassia, e fatte con il satellite Planck. Dopo un anno di osservazione, Planck ha fatto questa mappa in cui si vedono tutte le varie componenti, le componenti della galassia, componenti di oggetti esterni, la nube di Orione per esempio, piuttosto che nella zona del Perseo, e sottraendo il contributo della galassia si vanno a studiare quelli che sono appunto i residui e le differenze dell'emissione rispetto alla radiazione di fondo. Come sono fatte le antenne radio di oggi con cui facciamo queste misure? Ho qua una breve rassegna di alcune di queste antenne, e molte sono come queste, si chiamano single dish o antenne a parabola singola. E qua ce ne sono alcune. Questa è una delle più famose, è il radiotelescopio di Parkes in Australia, che ha fatto delle survey molto ampie di tutto il cielo sud. In un certo senso la radioastronomia ha utilizzato il cielo sud ben prima di quanto si fosse utilizzato in astronomia ottica, perché grossi radiotelescopi sono stati costruiti nell'emisfero australe prima dei grossi telescopi ottici. Può darsi che fosse anche perché il centro della galassia è a sud, e per cui fosse uno degli oggetti più interessanti da osservare appunto con i radiotelescopi. Questo è il telescopio di Green Bank, in costruzione, costruito, ormai è un telescopio abbastanza vecchio, e tant'è vero che anche gli americani stanno pensando di non finanziarlo più, il che sarebbe un vero peccato, perché questo è il telescopio più grande che sia anche orientabile. Vedete, questo è un telescopio, il piatto, la parabola, è grande circa 100 metri, 100 per 110 metri, ed è montato su questa struttura ed è orientabile. Qua c'è il secondario, cioè la luce di questo telescopio viene convogliata su questo strumento che poi la manda ai ricevitori e vengono analizzati i dati. Se vedete qua in questo angolino ci sono le casette dove ci sono le persone, il materiale vi dà un'idea della dimensione di questo oggetto.
Si trova in Inghilterra o negli Stati Uniti?
Negli Stati Uniti, questo senso.
West Virginia.
Sì. E il radiotelescopio più... questo qui è una grafica che vi dà un'idea delle dimensioni, ovviamente fatto dagli americani, di quanto è grande questo è l'obelisco di Washington e questa è la Statua della Libertà, di quanto sia grande questo oggetto. Il radiotelescopio più grande è quello di Arecibo, che vedete qua. Questi sono 300 metri di diametro.
Dove
è in Cile? Porto Rico. E questo qui è costruito in un avvallamento naturale che c'è sull'isola, ma è appoggiato sopra, cioè ci sono dei pilastri che arrivano fino a terra. Io non ci sono mai stata, ma mi raccontano che ci si passa proprio sotto, anche non dico con le macchine, ma perché non so se c'è la strada, ma comunque è proprio appoggiato in questa conca, e ovviamente essendo appoggiato per terra non è orientabile, si muove con il moto terrestre. Un pochino di orientazione, cioè di decidere di guardare non esattamente proprio allo zenith e basta, si può fare soprattutto da quando hanno cambiato il secondario, che vedete qua appeso sopra a questa struttura, che un pochino può essere orientato, cioè può andare a guardare preferenzialmente una direzione o l'altra del fascio di luce che viene dal telescopio primario, ma sostanzialmente il telescopio guarda allo zenith. E per cui con questo si fanno per esempio molte survey, cioè studi di grandi aree di cielo. Il cielo si muove sopra la testa del telescopio man mano, e per cui vengono registrati i dati. E vedete qua le automobili che vi danno anche qua un'idea. E questo è un edificio, vi dà un'idea della scala di questo oggetto qua. Perché sono così grandi i telescopi radio? Perché è importante che lo siano? Perché i radiotelescopi sono un po' miopi. Perché la risoluzione è data da questa, la risoluzione di qualsiasi telescopio è data da questa formula 1,22 per la lunghezza d'onda diviso il diametro del telescopio. Questo è da una misura in radianti. Per cui se prendiamo per esempio una delle lunghezze d'onda classiche della radioastronomia, che è 20 cm, potete guardare che se avete un diametro di 30 metri, la risoluzione è di mezzo minuto d'arco, di mezzo grado, scusate, 30 minuti d'arco. E perciò è come vedere un'immagine di questo genere. Se andate a fare un pochino più grande, migliorate un pochino la risoluzione, con 80 metri vedete 10 primi. Per vedere con la stessa risoluzione dell'occhio umano, più o meno, dovete avere un telescopio che abbia 1600 metri di diametro. Allora, farli grandi è necessario, altrimenti non vedono abbastanza bene. D'altra parte, fare un radiotelescopio che abbia un diametro da 1600 metri non è banale per niente, no? Abbiamo visto che il più grande ha 300 metri. Come possiamo fare allora a fare meglio, a vedere un pochino meglio di così? Abbiamo sfruttato il principio dell'interferenza. L'interferenza è un fenomeno che succede con qualsiasi tipo di onda, e probabilmente lo conoscete anche bene come fenomeno. Le frange di interferenza avvengono quando due onde che abbiano lo stesso andamento vengono sommate. Se le onde sono in fase, cioè hanno il massimo entrambe nello stesso punto, le onde si amplificano. Se le onde sono in controfase, cioè hanno il massimo una dove al minimo l'altra, se voi le sommate avete un'assenza di segnale. Per cui utilizzando questa interferenza potete amplificare il segnale o annullarlo completamente. Come funzionano queste cose? Immaginiamo di avere due radiotelescopi e li mettiamo in due posizioni separate e vedono la stessa onda che arriva. Se l'onda arriva da un certo punto preciso, il segnale arriva nello stesso momento, se arriva esattamente dallo zenith, il segnale arriva nello stesso momento ai due telescopi e viene combinato ed è in fase. Perché fa... Cioè, un esperimento ideale fa esattamente la stessa strada per arrivare alla combinazione. Se il segnale non è esattamente allo zenith e lo immaginiamo arrivare leggermente da un'altra zona, il segnale può arrivare non esattamente in fase, per esempio arriva in controfase e il segnale arriva a zero, in opposizione di fase. Andiamo avanti ancora e il segnale arriva di nuovo in fase. Allora, in questo modo una sorgente che si sposta rispetto allo zenith del telescopio vi dà un'alternanza di segnale in fase e segnale controfase. Questo è uno schema molto semplice, adesso non sto a entrare esattamente nel dettaglio della cosa, ma questo è uno schema in cui si riesce a studiare, ricostruendo appunto dalle misure di distanza e di fase qual è l'angolo e perciò la posizione in cui si trova la sorgente. Per esempio, se invece di vedere una risoluzione di questo genere vado a usare due radiotelescopi e a costruire la figura di interferenza, posso costruire una figura di interferenza di questo tipo. Questa qui è l'interferenza dovuta a due antenne che guardano la stessa sorgente. Per migliorare la capacità di posizionamento di questa sorgente posso mettere per esempio due antenne girate a 90 gradi rispetto alle prime. Se così faccio trovo che la figura è combinata, mi dà dei quadratini. In questo modo, se io poi aumento, per esempio, il numero di posizioni in cui metto le antenne, questa cosa alla fine mi può dare un'informazione più precisa sulla posizione della sorgente. Nello stesso modo, adesso non, avevo un'altra figura in mente ma mi sono dimenticata di metterla, nello stesso modo se io metto le antenne a distanze diverse, allora la distanza tra i pieni e i vuoti, diciamo tra i massimi e i minimi della figura di interferenza, dipende dalla distanza tra le antenne. E per cui se io uso antenne che sono più lontane o più vicine, ho una figura di interferenza che ha le righe un po' più strette e un pochino più larghe. Allora, combinando, usando tante coppie di antenne e andando a misurare tutte le figure di interferenza misurate da queste antenne, io posso ricostruire sia la posizione della sorgente, sia eventualmente la sua forma e capire se questa sorgente è puntiforme o è estesa. Questo è il principio su cui si basano gli interferometri, come per esempio il VLA. Il VLA è abbastanza famoso, ma c'era nel film Contact con la Jodie Foster, per esempio, piuttosto che comparso in altre cose. Il VLA è formato da 27 antenne che sono messe in tre bracci, sono messe a Y e ogni braccio ha 9 antenne. Questa è una delle figurazioni più compatte, vedete che ci sono le rotaie proprio in cui vengono spostate le antenne. Questo è il New Mexico. Su un altopiano a 2000 metri d'altezza, ho scoperto quando sono andato a osservare là che andavamo, invece che andare a ginnastica c'era la palestra, andavamo a correre sotto le antenne. Dopo 2 minuti che correvo dicevo: ma è possibile, che fatica che si fa. Poi mi sono resa conto che questo è un altopiano enorme, per cui a noi sembra una pianura perché le montagne sono, vedete, laggiù in fondo, però siamo a 2000 metri d'altezza, per cui l'ossigeno è quello che si sente. Ero giovane allora, andavo a correre. Ogni coppia di antenne, se voi prendete questa con questa, ma anche poi questa con questa, con questa, con questa, formano una figura di interferenza. Tutte le figure di interferenza di tutte le antenne vengono sommate, vengono combinate attraverso una trasformata di Fourier, ma comunque adesso non entriamo nei dettagli specifici. Ci sono dei programmi poi apposta che fanno tutti questi conti, vengono messe insieme e si ricostruisce in questo modo la sorgente di emissione radio. Ovviamente per fare questa cosa ci vogliono dei calcolatori molto avanzati e in grado di gestire contemporaneamente un grande numero di dati. Le antenne possono essere messe in modi diversi. Questa per esempio è l'antenna, la Croce del Nord, l'antenna a Medicina, vicino a Bologna. Questa è una parabola singola e queste invece sono le antenne. Vedete che le antenne sono orientate in direzione perpendicolare, le schiere di antenne. Ciascuno di questi cornetti è un'antenna, no? E anche qua queste hanno forme un po' diverse. Sono orientate in modo diverso perché, come vi dicevo prima, è importante guardare una sorgente. Per ricostruirla completamente dovreste guardarla in tutte le direzioni, no? Ricostruire la loro forma guardandola da qualsiasi direzione. E questo si può fare o come il VLA, che ha le antenne messe a Y, oppure anche mettendole in questo modo. Un altro modo è di avere un'unica serie di antenne e di aspettare pazientemente che la Terra si sposti e per cui che l'angolo di osservazione della sorgente cambia nel tempo. A volte si combinano tutte e due queste cose. Questo è un modo appunto per ricostruire la forma delle sorgenti. Questa è un'altra foto molto bella, sempre delle antenne di Medicina. Questo è Westerbork in Olanda. Gli olandesi hanno una grossa tradizione di radioastronomia e vedete che in questo caso sono messe in un'unica linea e per cui per poter fare un'osservazione di una sorgente estesa molto complessa bisogna guardarla a tempi successivi, in maniera che la posizione relativa tra la linea delle antenne e la sorgente cambi. Questo siamo in Australia, compact array australiano. Qua siamo in Giappone, vedete che anche questa è un piccolo telescopio, ma comunque è una schiera di antenne. Qua di nuovo il VLA, che è molto bello, per cui si fa fotografare spesso. E la maggior risoluzione, allora, questa cosa funziona, scusate, non vi ho detto la cosa fondamentale: combinando tutte queste informazioni si riesce ad avere una risoluzione che è pari non al diametro della singola antenna, ma alla massima distanza tra le antenne. Allora, nel caso del VLA, la massima distanza che si può, a cui si possono spostare le antenne è, se non ricordo male, 30 km, cioè la distanza tra gli estremi delle antenne di 30 km. Questa è la configurazione più compatta, credo che sia un chilometro massimo di distanza tra la prima e l'ultima antenna. Allora è chiaro che avere un chilometro di distanza siamo a quelle risoluzioni di cui si parlava prima. 30 km siamo a risoluzioni ancora migliori. Sono state costruite delle schiere di antenne, infatti si chiama VLBI, International Very Large Interferometry Baseline, eccetera, eccetera, utilizzando antenne che stanno in posti molto diversi della Terra, per cui le antenne americane con quelle australiane, con quelle europee, vengono combinati i segnali di tutte le antenne. La baseline, ma la distanza massima fra le antenne, si è ottenuta quando è stato messo in orbita questo satellite, questo disegno ovviamente, che si chiama Halka, che è vissuto dal 97 al 2003, qualche segnale l'ha mandato ancora fino al 2005, essendo in orbita intorno alla Terra, faceva questa linea di base che andava da 560 a 21.000 km, per cui la linea di base massima era di 21.000 km. A questo punto capite che in questo modo si può arrivare a una risoluzione molto molto maggiore di quella che possiamo ottenere da Terra. Anzi, a volte in radio si riesce ad arrivare a risoluzioni anche maggiori dei telescopi ottici, che hanno un minor problema, perché la lunghezza d'onda a cui funzionano i telescopi ottici è molto più piccola di quella dei telescopi radio. Volevo dire un'altra cosa. Vabbè, adesso c'è questo... ma mi sfugge. Adesso c'è questo altro radiotelescopio, Radio Aston, che è stato mandato in orbita nel 2011 e che ha un'orbita ancora maggiore, arriva fino a 390.000 km. Per cui quando è così lontano, chiaramente può fare delle misure molto più risolte. Qual è il problema di questi radiotelescopi? Che comunque l'area di raccolta di questi radiotelescopi è dovuta alla dimensione dello specchio. Per cui la somma di tutti gli specchi dà il numero totale, il flusso totale che viene raccolto. E questi telescopi non sono tanto grandi, soprattutto per metterli in orbita, non si può mettere in orbita uno specchio da 300 metri, qui non so quali sono le dimensioni esatte di questi telescopi, ma non sono tanto grandi. E perciò in questo modo si possono guardare molto bene sorgenti molto potenti, che sorgenti deboli questi radiotelescopi non li vedono. E questa è una considerazione da tenere in mente. Ah sì, come si fanno a combinare questi segnali? Fin qui si tratta del VLA, voi vedete che sono abbastanza vicini e sono comunque collegati in maniera fisica ai telescopi, ci sono effettivamente dei cavi che portano il segnale a un unico rivelatore centrale. Come devono essere fatti questi cavi? Non sono cavi qualsiasi, devono essere dei cavi che facciano in modo di rispettare le distanze relative tra i telescopi, cioè bisogna che le onde, se arrivano in fase sopra i telescopi, siano anche portate in fase sopra al rivelatore, per cui le lunghezze dei cavi sono fatte in maniera tale che se un telescopio è un pochino più lontano bisogna mettergli un cavo un pochino più corto per compensare la distanza, no? In maniera che poi le fasi delle onde siano conservate, altrimenti se voi mettete dei cavi a caso, sommate le cose a caso e la figura di interferenza non riuscite a farla. Siccome però stiamo parlando appunto di lunghezze d'onda dell'ordine dei centimetri fino ai metri, capite che la precisione con cui vanno fatte queste misure, fatti questi cavi, è dell'ordine dei centimetri, dei metri, dei millimetri se volete, che quelle che facciamo più precise sono dell'ordine dei millimetri. E fare una cosa con la precisione dei millimetri è una cosa tutto sommato relativamente semplice da fare, per cui si possono costruire queste cose. Quando andate a mettere insieme invece telescopi che sono in tutti i posti del mondo o addirittura nello spazio, è chiaro che non potete attaccare un cavo a questo oggetto qua. Come si fa a fare perciò questa ricostruzione delle frange di interferenza? Vengono registrati tutti i segnali radio insieme a un orologio, per cui si registra il tempo e si registra i segnali radio, e per cui poi questi dati che vengono trasmessi attaccati al loro orologino vengono mandati a una macchina che si chiama correlatore. Ce n'erano una volta due, uno in Europa e uno in America, adesso forse ne ha fatto qualcuno di più, che sono delle macchine veramente enormi in cui vengono, una volta si mandavano i nastri, no? Adesso non so che cosa utilizzino di fatto per trasmettere i dati, ma comunque vengono portati questi dati e vengono dati in pasto alla macchina, che costruisce la somma delle figure di interferenza e ricostruisce le mappe delle sorgenti.
Scusi, tornando al discorso dei cavi, quindi ogni radiotelescopio è in grado di rilevare una data lunghezza d'onda? Perché lei diceva, se per dire ho delle onde dell'ordine del centimetro, devo essere per la precisione, chiaramente se invece devo cambiare lunghezza d'onda, ovviamente dovrebbe cambiare anche la lunghezza del cavo, se ho capito.
No, la lunghezza del cavo sono le stesse, devono essere misurate, la lunghezza del cavo dipende dalla posizione relativa delle antenne, e per cui una volta che io ho fissato le antenne in un certo punto, il cavo che mi porta, se le antenne sono simmetriche rispetto al rivelatore centrale, non devo spostarle. Se una la sposto un po' più in là, devo aggiustare i cavi in maniera da compensare questo spostamento. Per cui la distanza dipende dalla posizione fisica delle antenne, non dipende dalla lunghezza d'onda. La distanza deve essere misurata, siccome noi non misuriamo niente in maniera perfetta, abbiamo sempre un errore di misura. L'errore di misura deve essere inferiore alla fase, alla differenza di fase che io posso introdurre. La differenza di fase dipende dalla lunghezza d'onda che sto osservando. Si può vedere, infatti l'avevo scritto qua, le lunghezze d'onda a cui si osserva sono diverse. E si usano dei ricevitori diversi che hanno una forma, una dimensione diversa a seconda della lunghezza d'onda che voglio guardare. Per esempio, questo radio Armstrong funziona in varie bande tra 1,35 e 6 cm, a 18 e a 90 cm. Queste sono delle frequenze abbastanza classiche. 90 cm sono abbastanza lunghe come onde radio, sono frequenze abbastanza classiche della radioastronomia. 6 cm sono 5 G, corrispondono a 5 GHz, 18 cm corrispondono a 1300 MHz più o meno. Per cui sono un problema grosso della radioastronomia, se voi ci pensate, sono tutti i cellulari che tutti noi abbiamo, sono tutte le televisioni, sono tutte le trasmissioni radio, e infatti ci sono degli accordi internazionali che riservano alcune bande che devono essere per legge libere da trasmissioni, cioè non si possono usare quelle frequenze per le trasmissioni, e alcune bande sono ovviamente più importanti per la radioastronomia che altre. In realtà appunto è uno dei problemi più grossi per fare osservazioni di oggetti molto distanti, perché le missioni interessanti per effetto Doppler, diciamo, per l'espansione dell'universo, noi le vediamo a una lunghezza d'onda diversa, e per cui noi abbiamo tenuto osservata una certa fascia, però ci sono delle zone in cui è più difficile osservare, perché il rumore prodotto dalle strumentazioni radio sulla Terra impedisce di vedere con la stessa nitidezza. Per esempio, dove ci sono i radiotelescopi, il VLA sono sicuro, non possono passare aerei in una zona molto ampia sopra un radiotelescopio, questo sopra tutti i telescopi ovviamente, perché se uno sta facendo le osservazioni non vuole avere l'aereo sopra, ma anche c'erano, adesso una volta c'era la gente proprio che andava lì a lavorare, che stava lì di fatto, per esempio quando andavamo lì in cucina non c'era il forno a microonde, perché era molto complicato schermare completamente tutte le emissioni del forno a microonde e che non dessero fastidio al radiotelescopio, per cui era meglio non mettere, anche se c'erano le gabbie di Faraday dappertutto, eccetera, eccetera, era meglio non avere il forno a microonde, tu cura, non so oggi se, adesso poi non ci sta più lì la gente a lavorare di fatto, ma comunque, e per cui tutti i possibili rumori si cerca di allontanarli il più possibile dal radiotelescopio, però voi sapete che le onde radio...
Ma che frequenza usate di solito?
Per le osservazioni? E dipende, va da, credo che le più corte siano un centimetro e fino a 90-100 centimetri, sono quelle più osservate, c'è qualcosina di più, comunque, quelle che io ho usato di più sono 6 centimetri e 20 centimetri, che sono perciò 5 GHz e 1400 MHz, sono... Sono le frequenze più usate, quelle dove è anche più sensibile gli strumenti, più facile farli, ci sono cose più interessanti da vedere, però si va appunto da, sembra 800 MHz fino a 20 GHz, qualcosa del genere. Però appunto sono delle bande, alcune bande osservate, non si può osservare in tutte le bande perché i rivelatori sono costruiti per una certa banda, per cui hanno una certa ampiezza. Che cosa andiamo a guardare? Ci sono tante diversi meccanismi che producono onde radio, quelli che producono tutte le onde, come la radiazione di frenamento, piuttosto che l'effetto Compton, piuttosto che la ionizzazione degli atomi, ma mi interessa soprattutto parlare di due effetti in particolare. Uno è l'inversione di spin, non so se ne avete sentito parlare, la conoscete tutti. L'atomo di idrogeno ha un protone e un elettrone, e l'elettrone può girare o in un senso o nell'altro, adesso non è che giri veramente, però noi ce la immaginiamo in questo modo, e per cui può avere uno spin, diciamo, positivo o negativo, con una frequenza rarissima, adesso non mi ricordo il numero, Mario ti ricordi qual è la frequenza di questa roba? È veramente una cosa, un evento molto molto raro. L'elettrone che sta girando in un senso improvvisamente dice no, mi sono stancato, adesso giro nell'altro, e questa cosa succede veramente in maniera molto rara. Questa cosa produce un'emissione, ovviamente, come tutto quando si cambia qualcosa è coinvolta dell'energia, e la riga di emissione è esattamente a 21 cm, quella che si chiama riga 21 cm. Perché è importante? Perché anche se l'evento è molto raro, gli atomi di idrogeno sono la materia più abbondante nell'universo, e per cui se voi fate un evento raro, ci mettete tantissimi atomi, questo evento diventa molto significativo. Per cui la riga 21 cm dell'idrogeno è una delle sorgenti più importanti di onde radio che noi siamo in grado di andare a studiare. E questa riga ovviamente è a 21 cm. Per le cose locali, e poi è redshiftata, cioè spostata a lunghezze d'onda più lunghe, man mano che andiamo a guardare oggetti sempre più lontani. E questa ci dice dove sta l'idrogeno. Siccome l'idrogeno è fatto tutto quello che ci sta nell'universo, ci dice dove stanno le stelle, dove stanno le galassie, dove stanno le masse di galassie, eccetera, eccetera. L'altra cosa fondamentale delle onde radio è la radiazione di sincrotrone. La radiazione di sincrotrone è dovuta alla presenza di un campo magnetico. Dove c'è un campo magnetico, gli elettroni, che sono carichi positivamente, interagiscono e vengono curvati dal campo magnetico, per cui si spiraleggiano sulle linee di campo magnetico, e siccome cambiano la loro direzione, questa è di fatto un'accelerazione, e ogni accelerazione è seguita da un'emissione, per cui c'è un'emissione di energia che dipende proprio dall'interazione dell'elettrone con il campo magnetico. Ho rubato, oggi abbiamo avuto proprio un seminario di una persona che parlava di radioastronomia, le ho rubato un paio di diapositive perché mi sembravano molto carine, e se vi interessano ci sono riportate anche le energie e le frequenze coinvolte in questa radiazione, e dove si vede benissimo che dipendono tutte, H in questo caso, io li ho sempre chiamati B, ma H è il modulo del campo magnetico, sia la frequenza che l'energia persa dipendono dal campo magnetico e dalla velocità dell'elettrone coinvolta. E l'emissione delle onde radio si ha quando il campo magnetico è dell'ordine di circa 10 alla meno 6 Gauss, questo è un numero di riferimento, anche i numeri un pochino più piccoli e un po' più grandi, se le particelle hanno un gamma dell'ordine di 1000, cioè sono abbastanza veloci, relativistiche, ma non in maniera eccessiva, che sono le particelle che si trovano per esempio nelle corone degli ammassi di galassie e delle galassie. Altre combinazioni ovviamente danno questo stesso numero, campi magnetici più forti e velocità più basse danno la stessa frequenza nel campo radio. Questo è importante perché utilizzando particolari diagnostiche e misure dell'emissione radio possiamo derivare anche l'intensità dei campi magnetici. E per esempio possiamo anche derivare, senza entrare nei dettagli di questo grafico, se voi andate a vedere lo spettro di queste sorgenti, potete trovare che l'intensità in funzione della frequenza di queste sorgenti è originariamente quella stessa degli elettroni, della distribuzione degli elettroni che formano, che producono questa emissione. Gli elettroni più energetici però perdono energia in fretta e per cui tendono a non popolare più la parte ad alta frequenza dello spettro. E perciò quando lo spettro diventa più ripido si pensa che questo sia dovuto al fatto che l'ambiente è sufficientemente vecchio e gli elettroni hanno perso energia e appunto siccome ne perdono più rapidamente quelli più ad alta frequenza, dalla forma dello spettro, da dove incominciano a non esserci più elettroni, si può misurare anche l'età della sorgente che stiamo andando a misurare. Questa è una cosa che mi sembra giusto ricordare, perché appunto dallo studio dell'emissione radio si possono ricavare dei parametri molto interessanti rispetto alle sorgenti che andiamo a studiare. Che cosa andiamo a studiare? Cioè che cosa emette onde radio? Quasi tutto emette onde radio. Incominciamo dal nostro Sole, per esempio. Se vedete, ci sono zone, questa è una delle prime osservazioni fatte del Sole, in cui si vedeva che alcune zone ben precise erano sorgenti di onde radio, e si vede che appunto le zone più intense hanno questo andamento che segue un pochino anche le zone di formazione delle macchie solari, le zone della turbolenza, eccetera, eccetera. Anche Giove ha una corona di emissione radio, se voi guardate in ottico non vedete niente intorno, in realtà intorno a Giove c'è un sacco di cose, ci sono anche degli anelli, intorno a Giove molto deboli, anelli come quelli di Saturno, dico, e se andate a guardare intorno al pianeta c'è tutta una zona di emissione radio. E Giove infatti ha un campo magnetico abbastanza importante e questo si è evidenziato proprio dall'emissione radio. E in questo caso l'emissione radio ha questa forma un po' strana, colorata di azzurrino. Ovviamente con il radio, così come per altre bande come l'X per esempio, dobbiamo usare dei falsi colori se vogliamo fare delle immagini, perché i nostri occhi non sono in grado di vedere le onde radio e perciò dobbiamo in qualche modo rappresentarle. Per cui la maggioranza dei disegni, delle mappe radio sono fatte o con i falsi colori o con i contorni di isointensità, per cui una maniera o l'altra di rappresentarle. I resti di supernova sono sorgenti radio molto brillanti. Infatti ci sono alcune sorgenti che si chiamano per esempio come questa Cassiopea A, le sorgenti più brillanti in una costellazione prendono il nome A, B, C, D, cioè il più brillante A, eccetera eccetera, per cui sono noti alcuni oggetti, come poi vedremo forse degli altri. Questo in realtà è il resto di supernova visto in raggi X. Questo è il confronto tra due epoche diverse, da cui si dimostra che il resto di supernova è effettivamente gas in espansione. Questo è fatto con il satellite Chandra, che ha un'alta risoluzione spaziale, per cui si vede proprio i filamenti di questo gas. E questa invece è l'immagine radio, dove si vede anche qua che la parte più esterna del guscio di gas, così come emette i raggi X, emette anche in una banda radio, e ci dice che ci sono anche qua dei campi magnetici coinvolti in questa emissione. Un altro oggetto interessante, che vi posso disegnare perché vederlo è un po' più difficile, sono le pulsar, sono stelle di neutroni con un campo magnetico molto forte e che hanno anche un getto radio. Le pulsar erano state, la prima scoperta era di Jocelyn Bell Cornell, che poi non prese il premio Nobel, ma non prese il suo direttore, come si dice, tutore di tesi, però appunto la scoperta fatta proprio con questo segnale periodico che continuava a tornare, no? Una delle interpretazioni iniziali erano i famosi ominiverdi, no? Come civiltà da Marte o da qualche altro posto che mandassero un segnale. In realtà sono delle stelle di neutroni, per cui materia molto condensata con un getto radio che quando, come il faro, no? Quando colpisce il rivelatore dà un segnale, e quando invece il faro punta da un'altra parte non si vede nulla. Queste stelle di neutroni hanno una massa che è poco più grande della massa del Sole, ma sono oggetti però grandi 10 km, per cui molto piccoli, molto concentrati. I campi magnetici in questo caso sono elevatissimi, sono molto forti, per cui il meccanismo poi di estrazione dell'energia e si può fare anche con elettroni molto meno energetici di quelli di cui si parlava prima. Quali sono questi sono oggetti che troviamo nella nostra galassia. Se andiamo fuori dalla nostra galassia, vediamo, come vi dicevo prima, l'idrogeno atomico che si vede a 21 cm e quello che noi chiamiamo gas freddo. Ci sono varie componenti di idrogeno nell'universo. Quello che emette in radio è il gas atomico, che è freddo a bassissime temperature. Poi vediamo una riga della K-alfa, che è una riga del visibile, questo è il gas che si chiama tiepido più o meno, e poi c'è il gas che emette raggi X, che ha qualche milione di gradi, e questa è la componente calda del gas. Quello che emette in radio viene comunemente chiamato gas freddo, perché la temperatura è bassa. Con questo gas possiamo tracciare per esempio il piano della nostra galassia. Questa è un'immagine simile a quella che vi ho fatto vedere prima, dove si vede, questo è uno spaccato che vi dà proprio l'intensità dell'emissione radio nel piano perpendicolare alla galassia. E l'idrogeno è distribuito in tutta la nostra galassia. Queste sono anche qua a due frequenze diverse, due spaccati di quanto si estende il gas al di fuori anche del piano della galassia. E la nostra galassia è simile alla galassia di Andromeda che vedete qua. Anche qua, se andiamo a osservare Andromeda in radio, vediamo che questa è Andromeda in ottico, questo è il piano della galassia in radio, e vedete che anche qua, utilizzando la riga 21 cm, si riesce a tracciare molto bene la forma spirale della galassia. Vedete che appunto l'idrogeno ce n'è tanto, perché si vede molto bene, molto prominente l'emissione radio. Questa è una somma delle emissioni. Utilizzando questa tecnica di andare a guardare il gas di idrogeno, abbiamo visto anche che a volte il gas è dove non ce lo aspettavamo per niente. Per esempio qua avete un'immagine di un ammasso di galassie, cioè alcune galassie che stanno fisicamente in un volume dell'universo, e queste sono le tre galassie principali, ma ce ne sono alcuni di questi puntini qua e altri forse più lontani, fanno parte di questo agglomerato di galassie. Se andiamo a guardare in radio, vediamo questa forma qua, in cui si vede che c'è del gas intorno alla galassia principale, che chiaramente traccia bene la forma spirale della galassia, ma si vede che il gas va molto più lontano e va in qualche modo ad abbracciare tutte le galassie con questa forma molto estesa, ma anche che ci dà immediatamente l'idea che queste galassie qua non siano ferme lì e che stiano lì per i fatti loro, ma che in qualche modo siano in rotazione l'una intorno all'altra e che si trascinino un pochino questo gas un po' in giro per tutto lo spazio. Per cui da questa mappa e si può in qualche modo ricavare anche la dinamica di questo incontro. Una delle cose che è possibile fare, che non è evidente da questa immagine, ma che si può fare, è vero che noi stiamo studiando la riga 21 cm, per cui queste emissioni sono effettivamente a 21 cm, però se noi andiamo a sezionare un pochino le frequenze con cui stiamo osservando qua, potremmo scoprire per esempio che, non so, adesso non lo so esattamente per questa immagine, per cui potrei dirvi una cosa che non è esattamente così, ma per esempio questa galassia potrebbe essere un pochino più vicina a noi di questa e quella là un pochino più lontana. E questo lo vediamo bene perché la frequenza a cui vediamo l'emissione di 21 cm, la frequenza originale emessa è quella che è, perché dipende da un meccanismo molto preciso. La frequenza a cui noi la vediamo dipende dalla distanza effettiva che ha percorso questa emissione. E per cui possiamo in qualche modo ricostruire anche la forma tridimensionale di questo oggetto. Perché ogni emissione la leggiamo, la vediamo a una frequenza leggermente diversa. E questa è una cosa che ci permette appunto di ricostruire anche la dinamica di questo scontro, perché ci permette di vedere non soltanto sul piano del cielo dove stanno questi oggetti, ma anche nella direzione perpendicolare al piano del cielo. Per cui possiamo proprio ricostruire in maniera tridimensionale questo ammasso di galassie. Questo è un altro oggetto che ho preso per farvi vedere, queste due immagini sono sulla stessa scala e vedete che la distribuzione delle stelle che compongono la galassia è molto più piccola della distribuzione del gas, che va a un fattore 10 almeno più grande della distribuzione delle galassie, per cui il gas è veramente molto più, la distribuzione del gas è molto maggiore della distribuzione delle stelle della galassia. Questa è una somma delle due che vi fa vedere bene la differenza. Questo è un altro esempio simile. In questo caso è facile studiare queste galassie perché sono proprio piatte, le vediamo di faccia nel piano del cielo, per cui le dimensioni sono facili da misurare. Più spesso la galassia magari è un po' inclinata o orientata perpendicolarmente, per cui magari è un pochino più difficile studiare esattamente le dimensioni. Tutte le galassie ce ne sono tante, le vediamo con tante orientazioni diverse ed è più facile studiarle. Anche qui questa è la somma dell'ottico, vedete in bianco e in blu è la emissione radio. Anche qui abbiamo questo oggetto in cui si vede la somma del verde, questa volta l'ottico è in verde e in blu è il radio, e si vede appunto queste forme di gas che sono molto complesse e vanno a occupare una zona di spazio molto maggiore rispetto a quella dell'ottico. Ci sono anche degli oggetti che sono in un certo senso più interessanti, che sono le galassie attive. Questa è una delle più famose galassie attive, interessanti perché io le ho studiate di più, non perché siano più interessanti. Le galassie attive, per esempio questa è M87, una delle prime sorgenti radio a essere state viste in cielo. È una galassia ellittica che ha questa forma un po' ovale, apparentemente noiosa rispetto alle galassie spirali che erano molto più divertenti. Se andate a guardare l'emissione radio di questa galassia, vedete che l'emissione radio di questa galassia è fatta così. Dove sta la galassia? La galassia è un puntino che sta qui dentro, in questa macchia rossa qua. Questa cosa è veramente molto grande rispetto alla galassia. E queste sono appunto emissione dovuta agli elettroni che interagiscono con il campo magnetico sostanzialmente. Questo triangolino rosso, adesso lo ingrandisco e vi faccio vedere come è fatto, se vado a guardarlo con una risoluzione migliore. Vi ricordate, no? Radio, se vado a guardare con in maniera un po' approssimativa, vedo un grande campo, una grande scala, adesso vado a migliorare un po' la mia risoluzione, e per andare a migliorare la risoluzione posso, per esempio, con lo stesso telescopio andare a guardare a una lunghezza d'onda un pochino più piccola. Allora, lo stesso telescopio che ha 90 cm mi dà una certa risoluzione, quella che avete visto prima, a 20 cm o a 6 cm mi dà questa risoluzione qua. Per cui con lo stesso telescopio vedo cose un pochino diverse all'interno della galassia. Allora, vedete, la galassia ottica sta qua dentro, ha un getto di materia che esce e che va a riempire questo logo di gas, di emissione di onde radio. Noi sappiamo che il getto che esce dal centro della galassia, che è stato visto in radio appunto, è stato visto in ottico anche, e è stato visto bene anche in raggi X. Una volta che abbiamo avuto anche in raggi X una capacità di una risoluzione sufficiente per poter vedere una struttura così stretta e filiforme. Una struttura stretta, c'è bisogno di una capacità di una vista molto acuta, altrimenti si confonde con l'emissione di fondo della galassia. Dallo studio, dal confronto anche della emissione in tutte queste diverse bande di energia, si cerca di capire anche da che cosa sono composti questi getti, perché potrebbero essere elettroni che si spostano, potrebbe essere protoni che si spostano, potrebbe essere invece semplicemente le onde radio che si spostano e che producono energia, e queste cose non sono ancora del tutto chiare. Si pensa che siano prodotti dagli elettroni, però è una cosa che non è ancora ben studiata in tutti i getti. Di getti ne conosciamo tanti, per esempio questa galassia qua, NGC 5128, si chiama Centauro A. Come vi dicevo, molte di queste sorgenti radio hanno questa A, che vuol proprio dire la sorgente più brillante di quella costellazione. Questo è un oggetto studiato bene, anche perché sia M87 che Centauro A sono sorgenti abbastanza vicine a noi, e per cui è più facile studiarne. Questa è una galassia, probabilmente è il risultato dello scontro tra due galassie, e per cui è risultata questa struttura tutto sommato abbastanza simmetrica esterna, però c'è questo piano di polvere nel centro che chiaramente non è è molto distorto, e per cui probabilmente è il resto di uno dei piani originali di una delle due galassie, e anche questo oggetto è quasi perpendicolare a questo piano, e si vede, per esempio, questa è l'emissione radio che va a uscire molto più grande della galassia, e questo invece è anche il getto osservato in X. Per andare a vedere il centro della galassia, in ottica non si vede quasi nulla, perché appunto questa fascia di polvere ci oscura la parte centrale della galassia, e se usiamo l'infrarosso invece riusciamo anche a capire un po' di più che cosa c'è al centro di questa galassia, e a studiare la zona centrale da cui parte proprio il getto di emissione radio. Di getti ne conosciamo tanti e tanti tipi diversi. Le radiogalassie sono state definite, diciamo classificate in due classi diverse. Ci sono le galassie di tipo FR1 da Farnaroff e Rayleigh, gli FR1 e FR2. Le FR1 hanno questa zona centrale, la parte di getto vicino alla galassia è molto più brillante, e poi si perdono un po' via. Le FR2 invece hanno i lobi che sono più brillanti e la parte centrale è meno appariscente. Vedete appunto questa mappa dell'emissione radio, e qua sovrapposta in azzurrino alla emissione ottica al campo. Questi getti, queste piume di emissione radio si estendono a volte anche a 40.000 anni luce dalla galassia, o anche più di più. Queste sono galassie grandi ma non grandissime, si arriva anche, se sono 140 kiloparsec, si arriva anche a qualche megaparsec di distanza dalle galassie. I getti relativistici sono qua schematizzati. I getti delle radiogalassie, forse, di queste radiogalassie FR1, forse non sono relativistici, cioè le velocità coinvolte sono sta relativamente basse. Se andiamo a prendere un getto relativistico, c'è un canale di trasporto di energia molto collimato, molto stretto, e poi c'è quello che si chiama lobo, e a volte il materiale, quando ha finito di arrivare, quando non ha più energia per continuare a espandersi, a volte ritorna verso la galassia. La fine del lobo, il più brillante, il punto dove arriva, no, sparate con la canna dell'acqua, no, il punto dove andate a colpire, è quello che di solito si chiama hotspot, cioè il punto brillante della galassia. In questo caso vedete una galassia tipo FR2, vedete che è molto più brillante all'esterno di quanto sia la parte centrale, o addirittura questo potrebbe essere un quasar, cioè un nucleo attivo. Allora che devo finire?
No, vai.
Che cosa possiamo imparare dallo studio delle onde radio di questi oggetti? Possiamo imparare, come vi dicevo, l'energia, la densità degli elettroni, possiamo imparare in alcuni casi l'età della sorgente che stiamo studiando, e possiamo studiare anche la struttura e la presenza dei campi magnetici. Questa è una cosa molto importante che si può ricavare soprattutto appunto nella banda radio. E questo mi serve da introduzione per SCA. Che cos'è SCA? Chi di voi conosce SCA?
Spazio-chilometro radio.
Qualcuno l'ha già sentito nominare. Qualcuno diceva, no, sono la musica che fanno i... non è la musica, ma è questo telescopio del futuro, si spera prossimo, ma non sappiamo ancora bene quando, che vi racconto. È un telescopio, qua vedete, poi ve ne farò vedere alcuni disegni, ovviamente questi sono tutti disegni perché è una cosa che non esiste ancora, e che dovrà avere un'area di raccolta totale di 1 km². Quello che vi dicevo prima, no? Abbiamo messo in orbita un telescopio, però il telescopio è piccolo perché può vedere solo delle sorgenti molto brillanti, ma le sorgenti brillanti ormai le conosciamo, vogliamo andare a studiare anche le sorgenti più deboli, e per studiare le sorgenti più deboli bisogna avere un'area di raccolta maggiore, e perciò questo telescopio è stato pensato per avere un'area di raccolta di 1 km². E adesso vi racconto brevemente com'è il progetto, come sarà fatto e quali sono le cose che si vogliono studiare con questo telescopio. È stato battezzato, io l'ho tradotto come telescopio per l'idrogeno, perché telescopio a idrogeno non mi sembrava una bella traduzione, ma una delle idee è di andare a vedere questa riga 21 cm nelle galassie distanti. L'idea, diciamo, di fondo che ha fatto pensare a questo telescopio è di andare a guardare queste galassie distanti. L'estensione totale sarà di circa 3.000 km, la distanza massima tra le antenne, e sarà un progetto molto complesso. Questa dovrebbe essere la forma a terra della distribuzione di queste antenne, e ciascuno di questi puntini dovrebbe essere fatto da un insieme di 3 rivelatori diversi a 3 frequenze diverse, per cui bassa frequenza, frequenza intermedia e alta frequenza. E questo dovrebbe essere la somma di tutta l'area di raccolta di tutti questi strumenti, dovrebbe essere di 1 km². Guardate, 1 km² è tanto, non è poco. Questo è brevemente, queste sono delle diapositive che avevo preparato per un'altra presentazione. In realtà le avevo preparate in inglese, qua le ho tradotte, quasi tutte, spero. Per cui ci sono magari delle cose che sono poco interessanti, però alcune le ho tenute perché mi sembra interessante. Il concetto iniziale del 91, però siamo arrivati oggi a sviluppare veramente il progetto. Questo potrebbe essere il costo del progetto, non è ancora chiaro se costerà veramente così o no. E quest'anno è stato deciso dove costruirlo. Qua non voglio interpretare la politica eccetera eccetera, c'erano 2 siti che si erano proposti, il Sudafrica e l'Australia, e hanno deciso di tenerli entrambi, e questo non so se sia la scelta migliore piuttosto che no, ma comunque questa decisione è stata presa quest'anno, e per cui verranno un pochino divise le frequenze in realtà, per cui non sarà esattamente come è stato previsto, ma ci saranno 2 pezzi di array, uno di qui e uno di là.
Beh, ci sarebbe per controllare mare in centro della galassia, quello sotto la nostra
stella. Ma Sudafrica e Australia, ovviamente il centro della galassia è un posto molto interessante dove andare a osservare. In realtà sono tra i posti che avevano già spazi e dove avevano già una costruzione avanzata di radiotelescopi. E in Europa c'è, forse ve lo faccio vedere un pochino, c'è un piccolo array. In Europa è difficilissimo mettere una cosa così grande, perché non si può mettere, non c'è spazio, perché devono essere cose che sono anche lontane dalla civiltà, perché se non possono mettere un'antenna in mezzo a Milano, perché il rumore è troppo forte e non si vedrebbe nulla, c'è anche antenne radio, non si vedono i telescopi ottici. Il progetto tecnico dettagliato è in Fieri, la costruzione dovrebbe iniziare nel 2016 e la prima scienza si dovrebbe poter fare nel 2019. Questo se tutto va bene e se i soldi si trovano tutti, ovviamente. L'operatività completa è prevista per il 2024. Secondo me non verranno mai rispettati questi tempi, però vabbè, proviamoci. È un progetto molto interessante anche dal punto di vista della tecnologia, su campi molto diversi. Per esempio, la gestione dei dati che questi oggetti produrranno, il collegamento tra i siti geografici, cioè voi dovrete collegare delle antenne a 3.000 km di distanza, in fase, come vi si diceva prima. Verranno fatte con le antenne più dense al centro e più rarefatte man mano che si va fuori, e avranno tre antenne diverse, come vi dicevo, dalla bassa frequenza, la frequenza intermedia e la frequenza più alta, e si va appunto da, si diceva prima, 70 MHz a 10 GHz, questo è previsto nella costruzione. 70 MHz sono 90 centimetri, no, 20, no, devo fare i conti. Questa è una rappresentazione di come dovrebbero apparire le cose. Poi in realtà se li dividono in due non so come saranno, però il progetto nuovo non c'è ancora, per cui nella parte centrale ci dovrebbero essere sia i allora, questi sono i tre tipi di telescopi, no? Questi sono quelli a bassa frequenza che dovrebbero stare qua in un cerchietto. Queste cerchiette sono di 5 km l'uno di diametro. In quest'altro cerchietto dovrebbero starci tutti questi dense aperture array, e poi in quest'altro cerchietto tutte queste padelle, queste antenne. Ciascuna di queste antenne viene collegata a tutte le altre a coppie, ogni coppia poi l'immagine fatta, l'interferenza fatta da ogni coppia di antenne viene combinata. Questa è l'idea. Questi sono tanti numeri che non vi interessano. L'unica cosa interessante è che si prevede che ogni secondo vengano prodotti 10 gigabyte di dati. Ogni secondo.
Ma il collegamento sarà sempre tramite filo?
L'idea è di farli in fibra ottica, sì. Credo, però non so se tutti o no. Adesso molti anche degli array europei sono collegati in fibra ottica, dalla Germania all'Olanda, all'Italia, eccetera, sono collegati in fibra ottica. Per cui sì, credo, però anche perché trasmetterli non in fibra ottica è molto più complicato. Poi bisogna gestirle queste cose. Questi sono i numeri che ci sono sul sito attualmente. E richiede una capacità del processore di 100 petaflop. Non mi chiedete quant'è un petaflop, perché è un numero. Ma equivale a 50 volte il più potente supercomputer che abbiamo oggi. È l'equivalente di 1 miliardo di personal computer. E per cui bisognerà inventarsi anche nuove tecniche di analisi dati, oltre alla capacità di gestire e di mantenere questi dati e soprattutto di archiviarli, non semplicemente metterli lì, ma metterli lì essendo in grado anche di andarli a prendere e sapere che cosa c'è, perché metterli lì forse è anche relativamente facile, ma metterli lì con l'etichetta in maniera che si possano poi riutilizzare. Il trasporto del segnale, dicevamo, questi la produzione di questi segnali è 10 volte il traffico attuale di internet. Cioè 10 internet di oggi verranno prodotti da, solo da questa antenna. E per cui poi, come vi dicevo, il segnale interessante è ciascuna coppia di antenne, per cui voi aumentate il numero di antenne e il numero di coppie aumenta in maniera esponenziale. Per cui appunto si pensa di utilizzare le fibre ottiche per i collegamenti, la sincronizzazione, la trasmissione dei dati, eccetera. I correlatori saranno questi, questo è uno dei correlatori che esiste già sul VLA, questo radiotelescopio che c'è in New Mexico, che è stato già migliorato ultimamente. Anche a medicina si stanno facendo molti test proprio in funzione di SCA, e il correlatore sarà un oggetto che è in grado di ricevere tutte queste cose, questi dati e combinarli. E questo, questi sono i problemi appunto che sono ancora aperti per certi versi, problemi tecnologici. L'Italia è coinvolta per esempio anche nello studio di queste antenne a bassa frequenza che verranno fatte, ha fatto un progetto molto interessante. E, per cui è molto interessante anche dal punto di vista dell'industria, dello sviluppo industriale questo progetto. E vi dico due parole su che cosa, quali saranno la scienza che potrà essere fatta da questo.
La tecnologia
bisogna. Sono 5 i progetti fondamentali che sono stati proposti per SCA e che sono riassunti qua: l'energia oscura, il magnetismo, la gravità, la vita dei pianeti e le prime epoche dell'universo. L'evoluzione cosmologica dell'energia oscura si basa tipicamente su questa emissione a 21 cm di cui vi ho parlato, per andare a vedere, a tracciare la distribuzione della massa nell'universo e quanto questa distribuzione cambia andando lontano, perciò andando indietro nel tempo. Si prevede di studiare 1 miliardo di galassie e in qualche modo si può andare a studiare anche l'energia oscura andando a vedere se la distribuzione della posizione tridimensionale delle galassie è quella che ci aspettiamo in base al modello di universo che abbiamo oggi oppure no, e le discrepanze tra il modello teorico che abbiamo e quello che vediamo ci possono dare indicazioni sulla presenza, distribuzione e importanza anche dell'energia oscura. E lo studio dell'idrogeno ad alto redshift ci dà anche l'idea di come si sono formate le galassie in epoche precedenti, cioè di quanto la formazione, la distribuzione, l'acquisizione di gas da parte delle galassie fosse più o meno importante nel passato, sia stata più o meno importante nel passato piuttosto che adesso. Quelle dark ages, le età oscure, si vuole andare a guardare i primi buchi neri e le prime stelle. Questo sarebbe importante da capire, per esempio uno dei problemi che noi abbiamo oggi è che sappiamo che ci sono buchi neri supermassicci al centro delle galassie che sono di qualche milione, di qualche miliardo di volte la massa del Sole, che diamo per scontati perché li abbiamo visti e li abbiamo misurati, ma non abbiamo la più pallida idea di come fare a costruirli, perché se prendiamo tante stelle e le mettiamo insieme non basta l'età dell'universo per avere fatte queste cose qua, insomma non abbiamo ancora capito come fare a costruire un buco nero così grande. In questo modo potremmo andare a vedere che cosa è successo nei primi istanti di vita dell'universo, per esempio andare a vedere l'epoca di rionizzazione, quando la materia si è rionizzata dopo i primi istanti del Big Bang, in cui la radiazione e la materia erano mescolate, per cui l'universo non era trasparente sostanzialmente, e andare a fare queste mappe tridimensionali e andare anche a vedere, andando a guardare, questa qui è una simulazione di quello che potremmo vedere, queste piccole deviazioni dalla legge di potenza che abbiamo messo dentro nell'immagine, cioè una sorgente radio che emette questo spettro, che sta molto lontana, se noi vediamo questi piccoli assorbimenti vuol dire che c'è della materia tra noi e la sorgente che assorbe, e per cui andiamo a studiare la distribuzione di materia dovuta a questo assorbimento. Non so se l'ho spiegato in maniera chiara, no? Se io ho una sorgente molto brillante e ci metto davanti degli schermi, l'intensità diminuisce. La presenza di un assorbimento, la materia che c'è è sempre l'idrogeno, per cui assorbe sempre a 21 cm, ma a 21 cm a casa sua, e per cui la frequenza a cui la vedo assorbire è diversa a seconda della distanza. Man mano che mi avvicino sempre di più alla frequenza dei 21 cm. Per cui ogni piccolo assorbimento mi dice che c'è materia a distanze diverse da me. E per cui se vado a studiare l'andamento di questi assorbimenti posso studiare la distribuzione della materia. Questa è una delle cose che si può andare a vedere. Un'altra cosa interessante da andare a studiare è quanto aveva ragione Einstein sulla gravità. La gravità funziona così come è previsto sempre e dappertutto, oppure in condizioni di gravità molto elevata le cose non tornano? Siamo in grado di far coincidere le previsioni fatte dalla gravità e dalla quantum meccanica? In questo momento le due cose sono assolutamente separate e non si parlano. Questi test forse ci dicono che magari in condizioni di campi gravitazionali molto elevati magari le cose sono diverse. E questo radiotelescopio dovrebbe permetterci di andare a studiare, per esempio, una pulsar in orbita intorno a un buco nero. Se il tempo della pulsar è quello previsto da Einstein, oppure se le cose cambiano. Una delle cose che si potrebbe fare è andare a fare questo pulsar timing array, cioè andare a studiare tanti campi di pulsar, tante pulsar diverse che fanno una specie di rete di rilevamento, e andare a studiare le onde gravitazionali che passano all'interno di questa rete di rilevamento. Questa è una cosa molto complicata che ovviamente richiede però una sensibilità molto elevata per poter vedere questi segnali e le differenze rispetto a quello che ci aspettiamo. I campi magnetici ovviamente sono importanti. Noi sappiamo che ci sono campi magnetici di diversissima intensità, li conosciamo, campi magnetici dell'universo, in un intervallo di almeno 10 alla 18 ordini di grandezza, forse una delle cose che varia di più, però non ne conosciamo molto bene, per cui l'intenzione è di fare la mappa tridimensionale del campo magnetico della galassia e anche di andare a studiare le altre galassie e studiare l'origine del campo magnetico e la sua evoluzione appunto con il tempo cosmico. Un'altra cosa importante è la polarizzazione. Non vi ho parlato di polarizzazione, ma voi sapete che le onde elettromagnetiche sono onde che hanno, a volte possono avere un campo, un piano preferenziale di oscillazione. Se hanno un piano preferenziale, se oscillano in un unico piano, sono onde polarizzate. Se un'onda polarizzata passa attraverso una materia dove c'è per esempio del campo magnetico, come una massa di galassie, l'onda cambia, può il suo piano di oscillazione. Allora se andiamo a misurare il piano di oscillazione, possiamo misurare questa, e questa si chiama misura di rotazione, vi dà un'indicazione di quant'è l'intensità, e vi dà una misura in realtà di un'integrale della densità, del prodotto tra la densità di particelle e del campo magnetico. Se per esempio attraverso un'osservazione in raggi X posso misurare la densità delle particelle, posso ricavare anche la componente del campo magnetico che mi ha prodotto questa rotazione del piano di oscillazione dell'onda elettromagnetica. Una cosa molto di moda, se volete, però anche interessante, è andare a cercare esopianeti, e in questo modo, utilizzando questi strumenti, si può andare a vedere la zona abitabile delle stelle simili al Sole. Noi cerchiamo dei pianeti, la cosa più interessante è trovare un pianeta che sia in una condizione simile alla Terra, per cui la zona abitabile è la zona di ogni stella la zona in cui l'acqua è liquida, perché noi pensiamo che la vita non sia possibile, per come è nota, dove non c'è acqua, per cui dove l'acqua è liquida. In questo modo si possono andare a studiare l'emissione dovuta alla polvere, che si vede appunto nel radio, la polvere che sta intorno a queste stelle, che potrebbe essere la precursore della formazione dei pianeti. Ovviamente si può andare a fare esperimenti del tipo SETI, e chiaramente SCA sarà in grado di vedere per esempio un radar di un aeroporto fino a 50 anni luce da noi, e questo vuol dire che un certo numero di stelle, se avessero una civiltà, noi potremmo andare a sentirle. Questa è la sensibilità che avrà SCA. E noi sappiamo che potrebbero esserci dei pianeti, perché è stato recentemente scoperto, questo è un disegno ovviamente, di un pianeta della dimensione più o meno della Terra in orbita intorno ad Alfa Centauri. Alfa Centauri è il sistema stellare più vicino a noi e ha 4,3 anni luce, per cui non è proprio vicinissimo, però essendo il più vicino è proprio quello dietro, è quello che possiamo studiare meglio. Se ci fosse una televisione su Alfa Centauri potremmo vederla anche noi quando abbiamo costruito lo scapero, non adesso. Vabbè, niente, questi sono i Pathfinder, i precursori di SCA. Basta. Vi lascio con questo filmino che vi fa vedere come sarà SCA quando sarà.
Quando ci sarà.
Non l'ho fatto io, ovviamente, non ho fatto quelli di SCA. Però speriamo che l'Italia riesca ad avere una parte importante anche in questo strumento, che è veramente internazionale e veramente di un ordine superiore rispetto a quello che abbiamo oggi.
Quali sono le industrie italiane che possono essere coinvolte?
Che tipo di industrie o i nomi delle industrie?
Non so che cosa, allo stato attuale che cosa.
C'è qualche cosa, perché so che stanno facendo dei lavori, però non lo so esattamente. Però ci sono tante cose diverse, cioè sia la meccanica di precisione ovviamente, che la costruzione delle cose, l'elettronica, la cibernetica in generale, per cui il trattamento dati, il software, la trasmissione dati, ci sono tante cose che tanti campi diversi che potrebbero essere coinvolti. Infatti sono sicura che questa cosa andrà avanti, perché le industrie sono molto interessate, industrie in tutto il mondo, ma ci sono, ve l'avevo fatto vedere, ci sono tanti, gli Stati Uniti per esempio non sono ancora entrati in SCA, ma penso che lo faranno a breve. Molti americani sono interessati a questa cosa, uno dei project scientist di SCA è un americano, però appunto penso che entreranno a un certo punto, è una questione anche di budget, di come dividere il budget, perché probabilmente è una cosa che, anche se costa tanto, andrà avanti, perché avrà di sicuro un ritorno industriale notevole.